Nella 26esima lezione parliamo di un altro aspetto che è stato accennato brevemente all'inizio del corso, ma merita di essere sviluppato molto di più. Questo aspetto è l'arma economica. Perché? Perché non è vero che la guerra, il confronto con gli altri paesi, la competizione con gli altri paesi si fa solo con le forze militari. Gli strumenti a disposizione degli stati sono tanti, e voi ricorderete il termine DIME, bene, diplomazia, informazione, parte militare e parte economica. Dirò di più, una strategia si persegue anche, e lo vedremo brevemente fra poco, anche con la cosiddetta diplomazia della scienza o scienza nella diplomazia. Perché se uno vuole collaborare con altri, il primo modo di collaborazione è la collaborazione scientifica. Però l'aspetto dell'arma economica va trattato a sé, perché l'arma economica è un'arma molto complicata da usare. Talmente complicata che uno studioso sovietico, il generale Svechkin, già negli anni 30 diceva: le spade economiche sono a doppio taglio e spesso infliggono le stesse ferite a coloro che le impugnano come le causano al nemico. Peraltro dobbiamo ricordare che non sempre saremo in grado di evitare operazioni sul fronte economico, in quanto gli attacchi nemici devono avere una risposta mediante misure appropriate. Quindi dice due cose. Primo, è un'arma alla quale non ci si può rinunciare. Secondo, fate attenzione che ci si fa male. E gli esempi che dà Svechkin riguardanti la Prima Guerra Mondiale sono indicativi. Primo, l'aspirina. Beh, la Germania, come rappresaglia nei confronti della Gran Bretagna, che aveva bloccato i rifornimenti, aveva stabilito il blocco navale per affamare la Germania, vietò l'esportazione di aspirina tramite i paesi terzi. Il risultato quale fu? Che in breve tempo, dopo una crisi iniziale, si trovarono degli altri sistemi. Per esempio, gli antipirettici furono la prima soluzione a questo problema, i cosiddetti sulfamidici, no? Come si diceva un tempo. Più recentemente, subito dopo la guerra mondiale, venne fuori la penicillina, che è stato un altro frutto di ricerca. Non arrivò in tempo durante la guerra, ma arrivò poco dopo. Quindi io blocco l'esportazione di un prodotto e questo prodotto viene costruito fuori. L'altro esempio che faceva Svechkin è quello sui coloranti dei tessuti, l'anilina che veniva prodotta dalle industrie chimiche tedesche, che non fu più data ai paesi dell'intesa, e dopo un po' si trovò una sostituzione, qualcosa che lo sostituisse. Altri esempi più recenti sono, per esempio, il dumping praticato dall'Unione Sovietica sotto Brezhnev. Dumping, come sapete, è la vendita sotto costo per rovinare le industrie occidentali. Io sono stato negli Stati Uniti per 3 anni e ho visto il cimitero industriale di Pittsburgh in Pennsylvania, che era la capitale dell'industria dell'acciaio. Voi sapete quali traversie sta passando da decenni l'industria dell'acciaio in Italia, e questo è dovuto al fatto che l'Unione Sovietica cominciò a vendere sotto costo, quindi facendo fallire l'industria siderurgica occidentale. Il risultato però qual è stato? Che a forza di vendere sotto costo si è impoverita, si è indebolita ed è crollata. Bene, e attenzione, la forza militare, l'arma economica è qualche cosa che è strettamente correlato al, direttamente o indirettamente, alla strategia operativa. La potenza militare poggia su un'adeguata disponibilità di ricchezza, dice Paul Kennedy, la quale a sua volta deriva da una fiorente base produttiva, da finanze sane e da una tecnologia superiore. La prosperità economica non si traduce sempre immediatamente in efficacia militare, che dipende anche da molti altri fattori, dalla geografia, morale nazionale, la capacità dei leader militari e competenza tattica. Nonostante ciò, rimane il fatto che tutti i maggiori spostamenti dell'equilibrio di potenza militare del mondo hanno seguito alterazioni nell'equilibrio produttivo. Se una nazione va verso il fallimento, la nazione perde potenza in senso globale, in senso economico e in senso militare. Guardate che l'allarme lanciato da Paul Kennedy è un qualcosa che è particolarmente vero per le nazioni occidentali di oggi, che sono per lo più tutte quante gravemente indebitate. E parlando della prima guerra mondiale, bene, il buon Paul Kennedy dice: l'offensiva della Somme in particolare impressionò i tedeschi in quanto dimostrava che i britannici stavano impegnando a fondo le risorse nazionali per la vittoria sul campo. Ciò portò di conseguenza al cosiddetto programma Hindenburg dell'agosto 1916, che proclamava di compiere un'espansione enorme della produzione di munizioni e un grado di controllo sull'economia e sulla società tedesca molto più stretto per soddisfare le esigenze della guerra. Questa combinazione di un regime autoritario che esercitava ogni sorta di controllo sulla popolazione, insieme a una grande crescita dei prestiti accesi al governo e la stampa di denaro cartaceo, invece che aumentare gli introiti e tasse sui dividendi, cosa che a sua volta produsse un'elevata inflazione, inflisse un duro colpo al morale del popolo. Certo, la guerra totale, come era stata teorizzata da Hindenburg, arrivò a dei limiti estremi. In Germania, durante la prima guerra mondiale, si arrivò a fondere le ringhiere delle scale del Reichstag, del Parlamento tedesco, sostituendole con quelle di legno. Si tolse la copertura di rame dai palazzi bavaresi di Ludwig, che non so se avete potuto visitare, vi auguro di farlo perché meritano. Si tolsero le campane dalle chiese e si fuse il bronzo. Si arrivò proprio a degli eccessi che inevitabilmente influirono sul morale della popolazione. Quindi c'è la guerra militare, c'è anche la guerra economica. La guerra economica che ha due aspetti, quello difensivo e quello offensivo, no? Quello offensivo è quello trattato da Sviecin, che parlava delle armi a doppio taglio, e quello difensivo che dice: beh, io devo considerare l'economia come la base su cui poggia qualsiasi capacità operativa. Ricordate che quando c'è una stretta dei crediti, moltissime industrie falliscono proprio perché sono gravemente indebitate e vivono sulla indebitamento. Bene. Il generale Jean aggiunge qualche cosa di valido. Il Luftwaffe ritiene che gli equilibri fra gli stati industrializzati, non potendo essere più realizzati per il tramite della forza militare, lo saranno con un conflitto geoeconomico permanente e diffuso, che seguirà come logica quella della guerra, ma come grammatica quella dell'economia. Tale conflitto si svolgerà a livello mondiale fra i poli geoeconomici attualmente in corso di organizzazione e a livello regionale all'interno di ciascun polo, ove ciascuno Stato cercherà di aumentare la propria competitività per avere maggiore ricchezza e accrescere il benessere dei propri cittadini. La competizione per le risorse è un qualche cosa che noi italiani, per esempio, abbiamo visto nel 2011, quindi non tanti anni fa, quando la Francia cercò di rovesciare il regime di Gheddafi per ottenere delle concessioni petrolifere maggiori a danno dell'Italia. Il progetto non è andato a buon fine, però quello che dice Jean è un qualcosa di vero. E ci mostra come la guerra economica si svolge, sia pure su scala molto più tranquilla, va bene, a livello di competizione, all'interno dei singoli poli economici. Noi facciamo parte di un certo polo economico che è l'Unione Europea, e vediamo che se è vero come è vero che c'è competizione fra il polo economico europeo e il polo economico americano, che non riescono a mettersi d'accordo, non riescono a firmare un trattato di commercio da vari anni, all'interno del polo europeo succede di tutto quanto. Va bene? Ora, il generale Jean cita il Institute for International Economics di Washington, il quale dice che nello studio delle guerre economiche del passato, la guerra economica ha avuto mediamente successo in un terzo dei casi in cui è stata utilizzata, ovvero una percentuale di successo più o meno simile a quella che hanno avuto nell'ultimo secolo i ricorsi alla forza militare. Questo è vero. Bene, ma l'arma economica non è solo un'arma che mira a fare del male, no? Quindi la parte offensiva non è solo una parte negativa, è anche un qualche cosa che può accrescere le amicizie. E ricordatevi che se io mi faccio un amico, lo tolgo a qualcun altro. Nel campo delle relazioni internazionali questa è una verità assoluta. Pensate al grande successo che si è avuto quando l'Indonesia, dopo il soccorso occidentale allo tsunami, è passata in campo occidentale e ne avrete la conferma. Ma una conferma più classica, più famosa, è quella del piano Marshall, no? E ritorniamo a Paul Kennedy. La componente più cruciale di ogni politica di contenimento a lungo termine sarebbe stato un massiccio programma di aiuti economici americani per consentire la ricostruzione delle industrie, delle fattorie e delle città distrutte in Europa e in Giappone. Ciò infatti non avrebbe solamente reso questi ultimi meno esposti alla tentazione delle dottrine comuniste sulla lotta di classe e sulla rivoluzione, ma avrebbe anche modificato l'equilibrio di potenza in favore dell'America. Se per usare l'argomentazione di Kennan, molto plausibile, vi erano solo 5 centri di potenza industriale e militare nel mondo importanti per gli americani dal punto di vista della sicurezza nazionale, gli Stati Uniti, l'URSS, la Gran Bretagna, la Germania, Europa centrale e il Giappone, ne conseguiva che tenendo gli ultimi 3 nel campo occidentale e rinforzandoli, ne sarebbe risultata una correlazione di forze, la quale avrebbe garantito che l'Unione Sovietica sarebbe stata perennemente inferiore. Ecco, a prescindere dalla Guerra Fredda, dove fu fatto un enorme sforzo da parte degli Stati Uniti per reindustrializzare l'Europa e il Giappone in modo da ottenere una superiorità economica sull'Unione Sovietica, questo è vero anche oggi. Ricordiamoci che un polo economico, geoeconomico, è un qualche cosa che riesce non solo a far sopravvivere meglio i propri membri, ma anche a influenzare gli eventi. Influenzare gli eventi danneggiando gli avversari, guerra economica offensiva, diciamo, di tipo distruttivo, e influenzare gli avversari, guerra economica in senso positivo, offensiva economica in senso positivo, quella di acquisire gli amici, privando l'avversario di alcune amicizie. Allora andiamo a vedere alcuni concetti generali che sono importanti. La caratteristica principale delle economie avanzate è la fragilità dei meccanismi di regolazione economica, grazie ai quali la concorrenza ordinaria si mantiene al di sotto di una soglia di ostilità critica. Quindi la dialettica delle strategie economiche praticate da ognuno nei confronti di ciascuno e nei confronti di tutti offre agli stati un mezzo singolarmente efficace per scatenare una crisi calcolata, per intervenire nel fenomeno della fragilità, piegarne il corso e deciderne l'esito. Questo lo dice Poirier ricordando un fatto fondamentale. 1956. Francesi e inglesi, che erano i proprietari del canale di Suez, vengono soppiantati da Nasser, dagli egiziani, i quali con le loro forze militari occupano il canale di Suez e cacciano via la dirigenza legata ai franco-inglesi. E Nasser immediatamente nazionalizza il canale di Suez. Francesi e inglesi organizzano una forza di spedizione e sbarcano a Suez e riconquistando il canale. Nel mentre stavano finendo di riconquistare il canale, gli Stati Uniti, che erano contrari a questa azione perché volevano mantenersi l'Egitto vicino al campo occidentale, cosa fanno? Si mettono alla borsa valuta di New York a vendere sterline. Si sono messi a vendere tutte le sterline che avevano a Fort Knox, facendo crollare il valore della sterlina. Di fronte al crollo del valore della sterlina, l'Inghilterra e la Francia si sono dovuti ritirare. La Francia, con molta più amarezza dell'Inghilterra, perché non era stata colpita economicamente, ma non aveva niente da fare. E questo da scatenare la crisi calcolata, va bene? Con l'uso dell'arma economica. Senza dubbio, i supergrandi sono sensibili ai turbamenti economici. I gradi di libertà del loro progetto politico e le loro capacità di azione strategica possono essere impediti, sia pure temporaneamente, dalle iniziative dei fornitori di materie prime e dei clienti che decretino embargo, chiusura dei mercati, nazionalizzazioni e compagnia bella. Questo è un secondo aspetto. Ricorderete la crisi del petrolio, quando i fornitori nel 1973, che erano prevalentemente dei paesi arabi, decretarono l'embargo del petrolio nei confronti dell'Occidente. E però dovreste sapere anche che un altro sistema per fare la guerra economica è quello di non prendere più dai soliti fornitori. Il cliente che non compra più. Il cliente che non compra più fa fallire tutto il sistema economico. Pensate agli americani che hanno tirato fuori lo shale gas per sostituire diciamo, il gas metano e il petrolio proveniente dal Medio Oriente, e voi capirete perché a un certo punto il petrolio è crollato rispetto ai valori che aveva raggiunto negli anni 80 e adesso continua a crollare. Ovviamente i casi di forza maggiore sono spesso più frequenti che non i casi di rifiuto deliberato di acquisire. Voi avete visto che con il rallentamento dell'attività industriale della Cina prima e dell'Europa poi, in conseguenza del coronavirus, si è avuto il crollo del prezzo del petrolio perché non si comprava più. Va bene? Però quello che dice poi è che gli stati sono fragili. Quindi queste decisioni di guerra economica possono essere la conseguenza indiretta di crisi interne o di conflitti regionali che non siano mirati specialmente alle grandi potenze. Così ognuna delle grandi potenze trova nelle vulnerabilità economiche degli altri e dei loro alleati rispettivi degli obiettivi paganti sui quali applicare le proprie forze economiche al fine di contrastare la gestione della crisi concepita e condotta dall'altro. Quindi si può operare anche nel bene. Posso evitare una crisi profondendo soldi, prevenire una crisi soprattutto profondendo soldi, come fece Marshall. Posso anche influenzare una crisi favorendo una parte contro l'altra. Quindi esiste la possibilità di agire. Però bisogna ricordarsi quello che dice il buon Poiré, che tutti gli stati sono fragili. Le loro economie sono fragili, specie quando sono altamente basate sull'indebitamento. L'arma economica è uno strumento che gli stati e le coalizioni di molti stati possono lecitamente impiegare per il controllo dell'economia nazionale o internazionale, qualora tale impiego sia teso a conseguire obiettivi analoghi a quelli conseguibili con l'impiego della forza militare, in particolare la vittoria su uno stato o coalizione nemica. Questo è un aspetto molto importante. Va bene? Poi bisogna ricordarsi che l'arma economica, che è un fenomeno vecchio come il mondo, persegue vari tipi di scopi. Ne abbiamo accennati, ma è bene puntare sulla classificazione. Arma economica persegue scopi politici, quindi l'economia è impegnata come un'arma per indurre altri stati, con embargo e sanzioni, a adeguarsi alla volontà di chi la impiega. Va bene? Scopi politici, l'esempio classico, ve l'ho già raccontato, è l'intervento americano sulla sterlina per fermare la crisi di Suez. Persegue scopi strategici quando si prefigge di rendere indisponibile a un potenziale avversario prodotti e tecnologie critiche con i cosiddetti embarghi strategici, oppure quando mira nel corso di un conflitto a privare l'avversario dei rifornimenti necessari. Quindi persegue scopi strategici, per esempio con il blocco commerciale, per esempio con l'embargo tecnologico. Finalità economiche. Quando uno Stato mira ad accrescere il benessere dei propri cittadini o la propria ricchezza, ricorrendo ad esempio a pratiche commerciali illegittime, anche se non formalmente illegali, rispetto agli standard della normale concorrenza. Bene. Ma nella guerra economica con finalità economica esiste un'identità fra mezzi e fini. Le valutazioni non sono più di costo-efficacia, ma di costo-beneficio. Una perdita non è giustificata dal livello di danno inflitto al concorrente, ma da quello che guadagno io. Lo Stato ha quindi minori possibilità di controllo non solo sulla produzione e sul commercio, ma anche sulle leve monetarie, finanziarie e fiscali. Ecco, questo è l'effetto della transnazionalità. Bene, perché c'è una differenza fondamentale rispetto al passato. Gli Stati sono rimasti sostanzialmente territoriali, mentre il mercato e le imprese sono diventati transnazionali. La lotta che l'Unione Europea fa contro le multinazionali è un esempio classico. L'Europa, facendo questa lotta, cerca di riprendere il controllo sull'arma economica che, ahimè, in parte avevano perso. Dopo il conflitto mondiale, questo è un italiano che parla, Oscar di Giambeveredino, cessata la lotta con le armi e continuata la guerra nel campo economico, in cui del resto si è sempre avuto nei nostri tempi il principale dinamismo nelle relazioni, sia fra le classi sociali che fra i diversi popoli. Le nazioni capitaliste, che hanno accumulato beni nel passato, che hanno un territorio ricco di materie prime e vaste colonie produttive, hanno cercato di tenere sottoposte e asservite le nazioni proletarie con l'arma economica non meno crudele delle altre armi. Ecco, quindi voi vedete che il grande tende a dominare il piccolo, dominare nel bene e dominare nel male. Bene, questo Giambeveredino lo diceva negli anni 30 sotto l'impatto delle sanzioni economiche imposte all'Italia perché aveva fatto la guerra all'Etiopia. Però è vero, il grande, la potenza economica può influire sugli eventi quasi altrettanto che non una potenza militare o diplomatica. In tal modo l'indipendenza politica di certi popoli non corrisponde a un'indipendenza reale. La mancanza di libertà è anzi apparente quando esiste un asservimento economico che agisce contro ogni corrente di potenza e giunge talvolta a inaridire le stesse sorgenti di vita di una nazione. L'esempio più classico fu il fallimento dell'Impero Ottomano nel 1875. Lo Stato stampava moneta, costruiva e faceva e diceva, faceva guerre senza nessun problema, senza nessun limite, finché non fu più in grado di pagare i debiti che aveva acceso presso le banche internazionali. Allora le banche internazionali stabilirono una commissione che fu chiamata Commissione del Debito Pubblico, che prendeva in appalto il Ministero delle Finanze, raccoglieva tutte le tasse, destinava il ricavato a pagare la rata del debito pubblico e dava al governo ottomano quello che ne avanzava. ovviamente questo sistema funzionò per un certo numero di anni, poi ci fu la rivolta dei giovani turchi, l'allineamento con la Germania che riempì d'oro l'impero ottomano riassestando nel bilancio e così via. Quello che va detto e va affermato è quello che dice di Giambergardino: attenzione, se io subisco un asservimento economico, finanziario o di materie prime, la mia sovranità è limitata. L'Italia oggi ha una sovranità che viene limitata sia dalla parte di debito pubblico che noi abbiamo acceso all'estero sul mercato internazionale, sia dal fatto di dipendere dalle nazioni produttrici di materie prime, perché noi siamo un paese di trasformazione. Questo vi spiega perché la nostra politica estera è sempre stata piuttosto cauta e piuttosto attenta, perché noi siamo estremamente vulnerabili all'arma economica, e questo è un aspetto che non dobbiamo mai dimenticare. Bene. Adesso cominciamo a entrare negli specifici. Bene? Cominciamo a parlare dell'uso dei capitali. Bene. Negli ultimi anni ci fu un evidente flusso di denaro dagli Stati Uniti verso le parti più povere del mondo, o come aiuto internazionale, oppure per le spese militari, o infine come investimenti delle banche e delle società. Ecco. Quindi, flusso di capitali per arricchire, vabbè, flusso di capitali per danneggiare. Va bene? Per esempio, entro il 1959 Khrushchev stava elargendo all'India prestiti elevatissimi rispetto a quelli che erano stati mai dati alla Cina. Nel 1959, quando ci fu l'allontanamento della Cina rispetto all'Unione Sovietica, ricorderete perché l'Unione Sovietica si era rifiutata di cedere tecnologia nucleare alla Cina, e la Cina decise che si doveva difendere con l'arma nucleare per garantirsi che l'Unione Sovietica non l'avrebbe aggredita in Siberia. L'Unione Sovietica si rivolse all'India e riempì l'India di soldi, ma non solo i soldi, diede all'India anche la capacità nucleare per consentirle di combattere eventualmente contro la Cina. Bene, durante le guerre contro Napoleone, un'altra esigenza che pesava sulle preziose finanze era la necessità di sussidi per i vari alleati europei. Tale supporto era uno sforzo per compensare col denaro ciò di cui la Gran Bretagna scarseggiava la manodopera, cioè i soldati. E tutti i governi, eccetto quello dei talenti, che fu un governo che durò poco ma che sceglieva le migliori personalità nei vari campi in Inghilterra, continuavano a ritenere che tale supporto era strategicamente vitale. Cosa succedeva? Gli inglesi, durante le guerre napoleoniche, finanziarono le potenze continentali in modo che le potenze continentali potessero costituire delle coalizioni e potessero combattere Napoleone. Questo avvenne più e più volte, fino a che alla fine Napoleone fece un errore, e ricorderete quale fu l'errore strategico di Napoleone, che si impegnò contemporaneamente in Spagna e in Russia e non perse completamente la capacità di agire. Bene. Quindi il denaro è fondamentale. Il denaro può essere dato e può essere anche negato. Durante la guerra di indipendenza americana, i banchieri olandesi rifiutarono un certo numero di prestiti al governo britannico, e il governo britannico fu costretto a mandare in America dei contingenti limitati che furono sconfitti dagli americani. Quindi voi vedete che un contributo all'indipendenza americana fu dato proprio dalla grande finanza che all'epoca era concentrata in Olanda. Voi sapete che la finanza tende sempre a denazionalizzarsi, che impedì alla Gran Bretagna di conservarsi quella preziosa colonia. Quindi la rivoluzione americana deve molto alla guerra economica, non solo alla guerra guerreggiata. Non sono da trascurare gli effetti che l'avvento dell'euro potrebbe produrre sulla coesione transatlantica fra USA e Europa, qualora la nuova moneta si ponesse in competizione con il dollaro come valuta di riserva e di commercio internazionale. Questa frase di Jean è una frase che non è nata così per caso. Voi ricorderete che negli anni passati, quando al governo dell'Iran era avvenuto Ahmadinejad, che era un integralista, proprio lui propose di usare come riferimento internazionale l'euro anziché il dollaro, cosa che non è avvenuta perché in effetti fra l'euro e il dollaro c'è una piccola differenza. L'euro, se vogliamo, è molto più vulnerabile, non debole, vulnerabile del dollaro. Va bene? E per esempio l'Unione Sovietica dopo subito dopo la guerra, prima ancora che scattasse la guerra fredda, rifiutò il cosiddetto land lease americano, rifiutò di essere dipendente finanziariamente dagli Stati Uniti, bene, interrompendo il cosiddetto land lease, land è prestito e lease è affitto, va bene. Quindi l'Unione Sovietica, con il land lease interrotto, avendo respinto successivi finanziamenti americani a causa delle connesse clausole politiche, l'Unione Sovietica ritornò al suo programma post-1928 di crescita economica, imposta dal centro, finanziata dalle proprie risorse, con la stessa forte enfasi sui beni di produzione, industria pesante, carbone, elettricità, cemento, e sui trasporti, a scapito dei beni di consumo e dell'agricoltura. L'autarchia comporta delle scelte, perché l'autarchia significa una riduzione delle risorse, e con l'autarchia, quando si deve rientrare dal debito pubblico, bisogna ricordarsi che non tutto è più fattibile. L'Unione Sovietica, che aveva mire di potenza, non avendone le risorse perché non poteva più accedere ai finanziamenti americani, si ritrovò a finanziare qualche cosa e non qualcos'altro. Certe volte però rifiutare i finanziamenti è un'arma a doppio taglio. Infatti il buon Kennedy cita un caso classico. Nel 1955-56 l'Unione Sovietica e la Cecoslovacchia iniziarono a fornire aiuti all'Egitto, rimpiazzando Washington nel finanziamento della diga di Aswan. Washington negò i soldi per la diga di Aswan, cosa che avevano già fatto gli europei che non volevano la diga di Aswan, perché temevano un peggioramento del clima europeo per effetto della diga, e arrivarono l'Unione Sovietica, e in particolare la Cecoslovacchia, e diedero i soldi per la diga. Quale fu il risultato? Che l'Egitto fu perso per l'Occidente per un certo numero di anni, almeno fino all'avvento di Sadat. Però bisogna ricordarsi quello che dice Kennedy: attenzione, che ogni finanziamento ha dietro di sé delle clausole politiche esplicite, clausole politiche implicite. Per questo ogni finanziamento è una riduzione di sovranità. Va bene? E il buon Sprout racconta anche un'altra cosa. Nel 1920 fu anche asserito pubblicamente da parte di un membro della Camera Bassa del Congresso americano che finché la Gran Bretagna non fosse in grado di pagare gli interessi del debito pubblico in buoni del tesoro, i suoi creditori esteri, fra i quali gli americani, non giustificavano che l'Inghilterra andasse avanti con un costoso programma di costruzione di corazzate e in particolare in competizione con gli Stati Uniti, specie quando essa capirà in pieno che noi non abbiamo progetti su quello che essa possiede. Cosa era successo? Qui si accenna alla famosa battaglia navale di Parigi, quando la Gran Bretagna disse: io voglio avere le risorse petrolifere del mondo che mi sono conquistato occupando la Mesopotamia, attuale Iraq, io voglio avere una marina che non si è secondo nessuno. Il two power standard era il criterio di base per stabilire le dimensioni della marina. Gli americani ovviamente si ribellarono a questo, si ribellarono per un semplice motivo, che avevano sempre avuto paura della Gran Bretagna, anche se si erano alleati temporaneamente con il governo di Londra durante la prima guerra mondiale, perché erano in concorrenza fra di loro. E addirittura un deputato americano disse: ricordatevi che la Gran Bretagna ha sempre cercato di distruggere ogni avversario che fa competizione con noi. E questo vi spiega la frase di Mahan, che chiude questa parte sull'uso del denaro. Il denaro è stato creato dall'uomo per lo scambio di prodotti. Cambiate il flusso di questo fattore come direzione o intensità e modificherete le relazioni politiche e industriali del genere umano. Ecco, questo è vero. Bene, è vero per il denaro, ma è altrettanto vero per un altro aspetto che chiude quest'ora, che è il flusso delle materie prime. Il pericolo di una dipendenza eccessiva dai combustibili stranieri importati è già da molto tempo evidente ai governi. Sul continente, lo sviluppo e l'uso di sostituti indigeni deve procedere rapidamente. Questo lo dice Ackworth nel suo libro La Gran Bretagna in pericolo, che fu scritto negli anni 30, e lui diceva: far costruire una marina che brucia il petrolio, che non è prodotto in Inghilterra, anziché il carbone che viene prodotto in Inghilterra, è un pericolo. Ma quello che diceva Ackworth ha una valenza generale. I produttori di materie prime hanno un potere sui clienti che spesso non è da sottovalutare. Vabbè. Quindi questo avviene ogni volta che un paese ha bisogno di grandi rifornimenti dall'estero di materie prime occorrenti alla vita, il che è in sostanza una grave debolezza organica dello Stato. Ecco, il bisogno di grandi rifornimenti dall'estero di materie prime è una grave debolezza organica dello Stato, come diceva Gian Bernardino. Nella sfera economica questa necessità genera, in pace, squilibri nella bilancia commerciale, i quali sono aumentati in guerra per la difficoltà di piazzare in molti casi la contropartita delle esportazioni. Nella sfera politica obbliga a mantenere buone relazioni a ogni costo con i paesi fornitori delle materie prime indispensabili e limita quindi la possibilità di movimento nel campo internazionale, il che equivale a dire che limita l'indipendenza dello Stato, non soltanto economica, ma anche politica. Quindi voi vedete che le materie prime sono fondamentali. Le materie prime danno un potere. Bene? In Germania, durante la prima guerra mondiale, burocrati e uomini di affari intelligenti come Walter Rathenau organizzarono cartelli industriali per distribuire rifornimenti vitali, abili chimici produssero surrogati per quei prodotti tagliati fuori dal blocco navale britannico. Le terre occupate del Lussemburgo e della Francia settentrionale furono sfruttate per i loro minerali, per il carbone, il grano e il petrolio rumeno. Furono sistematicamente saccheggiati questi paesi. Come Napoleone Hitler, la leadership militare della Germania cercò di far sì che la conquista fruttasse. Bene, ma non è solo il petrolio, sono tanti generi che sono importanti. Pensate per esempio allo zucchero. Una delle cose che vennero a mancare durante la guerra economica che ci fu fra Napoleone e la Gran Bretagna fu appunto lo zucchero che veniva dalle Antille via mare e col blocco navale non arrivava più. Cosa fece Napoleone? Chiese agli scienziati di trovare un sostituto e gli scienziati, guarda caso, trovarono la barbabietola da zucchero che, sottoposta a un procedimento chimico particolare, produceva una sostanza dolcificante che noi oggi usiamo tutti i giorni. Lo zucchero di barbabietola è il prodotto di una guerra sulle materie prime. più recentemente noi parliamo del surrogato del cioccolato, perché il cioccolato non arrivava più in Italia, perfetto, prima delle sanzioni contro l'Italia e poi per la guerra mondiale. Noi ci inventammo il surrogato del cioccolato e una piccola fabbrica del Piemonte si dedicò a costruirla. Indovinate qual è il nome di questa piccola fabbrica? Era la Ferrero. La Ferrero ha cominciato producendo il surrogato del cioccolato e poi ha prodotto la Nutella e adesso è una holding industriale a livello internazionale. Grazie.